Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In A Ferro e Fuoco, la guerra civile europea 1914-1945. Lo storico Enzo Traverso interpreta la prima metà del Novecento non come una semplice successione di guerre separate, ma come un unico ciclo continentale di violenza, rivoluzione, controrivoluzione e sterminio. Pubblicato in Italia da Il Mulino. Il volume è un saggio di storia politica, sociale e culturale che mette in relazione la Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione Russa, i fascismi, la Guerra Civile Spagnola, la Seconda Guerra Mondiale e le resistenze. La formula di guerra civile europea è il suo strumento centrale, serve a illuminare conflitti nei quali il nemico non è soltanto uno Stato esterno, ma un avversario ideologico, razziale o sociale da eliminare. Traverso non propone una cronaca lineare degli eventi, analizza invece pratiche della violenza, culture di guerra, immaginari politici e problemi di memoria. Il risultato è una sintesi interpretativa densa, orientata a capire come l'Europa moderna abbia trasformato la guerra in un'esperienza totale che ha investito eserciti, istituzioni, popolazioni civili e coscienze individuali. Jay darò i punti chiave di questo libro. Primo, il 1914-1945 come ciclo unitario di guerra civile europea. La tesi che struttura il libro consiste nel leggere il trentennio 1914-1945 come un processo storico unitario. Traverso non nega le differenze tra la Grande Guerra, le rivoluzioni del dopoguerra, l'ascesa dei fascismi e il conflitto mondiale. Sostiene però che questi eventi siano connessi da una continuità di crisi, radicalizzazione ideologica e violenza politica. La nozione di guerra civile europea non significa che ogni combattimento del periodo sia letteralmente una guerra civile nel senso giuridico, ristretto. Indica piuttosto che l'intero continente fu attraversato da fronti interni rivoluzionari contro-controrivoluzionari, fascisti contro antifascisti, collaborazionisti contro resistenti, gruppi etnici e razziali posti in rapporto di persecuzione. In questa prospettiva, i confini statali restano decisivi, ma non bastano a spiegare la natura dei conflitti. Le appartenenze politiche e ideologiche attraversano infatti le frontiere e rendono possibile una logica di guerra continentale. Il concetto permette anche di sottrarsi alla rappresentazione rassicurante secondo cui la violenza sarebbe stata prodotta soltanto da aggressori esterni o da regimi eccezionali. La catastrofe europea emerge invece come un fenomeno interno alla storia della modernità politica del continente, nel quale guerra e rivoluzione si alimentano reciprocamente. Secondo, dall'espansione coloniale alla violenza esercitata nel cuore d'Europa. Uno degli elementi più distintivi dell'analisi di Traverso è il rilievo dato al colonialismo come antecedente delle violenze novecentesche. Le potenze europee avevano già sperimentato fuori dal continente forme di dominio fondate sulla gerarchia razziale, sulla deportazione, sulla repressione indiscriminata e sulla negazione dell'umanità dei popoli assoggettati. Il libro non riduce automaticamente nazismo, fascismo e guerre mondiali a una mera prosecuzione dell'imperialismo coloniale. Mostra però come pratiche e rappresentazioni maturate nelle periferie imperiali potessero essere trasferite, adattate e radicalizzate in Europa. Questo nesso è particolarmente utile per comprendere perché la guerra contro i civili non sia stata soltanto un effetto collaterale delle operazioni militari. Quando un gruppo viene definito estraneo, inferiore o irrimediabilmente ostile, la sua eliminazione può apparire come un obiettivo politico e non come un crimine. la guerra civile spagnola occupa un posto significativo in tale ragionamento, anche per il peso dell'esperienza coloniale di settori dell'esercito insorto. La genealogia coloniale proposta da Traverso amplia quindi il campo d'osservazione. Le atrocità del Novecento europeo non nascono dal nulla, ma dall'incontro fra razzismo, imperialismo, nazionalismo e strumenti moderni di organizzazione della violenza. Terzo, violenza calda e violenza amministrativa, due volti della guerra totale. Traverso distingue e mette in rapporto due modalità della violenza. Da un lato vi è una violenza diretta, fisica ed emotivamente carica esecuzioni, vendette, umiliazioni pubbliche, pogrom, scontri tra vicini e repressioni condotte da milizie o combattenti irregolari. È una violenza che assume spesso la forma della trasgressione collettiva e in cui il nemico viene colpito nel corpo, nella dignità e nei simboli che rappresenta. Dall'altro lato vi è una violenza fredda, burocratica, tecnica e impersonale, resa possibile dalle capacità amministrative dello Stato moderno, dalla pianificazione economica, dalle deportazioni e dalla macchina militare industriale. Le due dimensioni non sono alternative. La brutalità ravvicinata della guerra civile e l'apparato razionale dello sterminio possono coesistere nello stesso sistema di potere e nello stesso conflitto. Questa chiave interpretativa evita di presentare i crimini di massa come esplosioni irrazionali di barbarie. Essi richiedono anche classificazioni, procedure, trasporti, registrazioni e una divisione delle responsabilità che separa esecutori e vittime. Al tempo stesso, Traverso non considera la tecnologia una causa autosufficiente. Le tecniche diventano distruttive quando sono inserite in culture politiche che legittimano l'annientamento. Il libro lega così modernità e regressione senza confonderle, mostrando come l'efficienza organizzativa possa potenziare l'odio ideologico. Quarto, guerra contro i civili, nemico interno e militarizzazione della politica nel quadro della guerra civile europea. La distinzione tra fronte e retrovia tende a dissolversi. Le popolazioni civili non sono soltanto spettatrici o vittime passive, vengono mobilitate, controllate, deportate, bombardate, divise in categorie sospette e coinvolte nei conflitti di lealtà. Traverso analizza questa trasformazione attraverso la figura del nemico interno, decisiva nei regimi e nelle guerre ideologiche del periodo. L'avversario non è più identificato esclusivamente con l'esercito dello Stato nemico, ma può essere rintracciato all'interno della nazione, l'ebreo. Il comunista, il fascista, il traditore, il partigiano o il collaborazionista. Tale logica favorisce la persecuzione preventiva e rende la violenza una pratica di disciplinamento sociale, oltre che militare. La figura del partigiano è a sua volta centrale, perché incarna la crescente importanza della guerra irregolare, nato dalla militarizzazione della vita politica successiva al 1914. Il combattente non convenzionale altera le categorie tradizionali di legittimità bellica e intensifica le rappresaglie contro le comunità considerate solidali con lui. L'analisi non equipara moralmente le cause in lotta, ricostruire le violenze compiute anche in campo antifascista non equivale a cancellare le differenze fra progetti politici, responsabilità e sistemi di sterminio. Serve piuttosto a comprendere come la guerra prolungata deformi linguaggi, istituzioni e comportamenti collettivi. Infine, Shoah, giustizia dei vincitori e memorie europee dopo il 1945. L'interpretazione della Shoah come parte della guerra civile europea non ne attenua la specificità. La colloca dentro un continente in cui il razzismo di Stato conquista territoriale. guerra ideologica e distruzione delle comunità ebraiche si intrecciarono in modo radicale. Per traverso, questa collocazione aiuta anche a capire la difficoltà con cui la memoria dello sterminio si è affermata nello spazio europeo. In una guerra civile, infatti, i responsabili non possono essere pensati soltanto come nemici lontani, appartengono a società vicine, istituzioni ordinarie e comunità nazionali. Il dopoguerra apre perciò problemi complessi di giustizia, epurazione, amnistia e rimozione. I processi contro i vinti, in particolare Norimberga, definiscono nuove categorie per giudicare crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ma non risolvono automaticamente il rapporto delle società con il proprio passato. Il libro richiama l'attenzione sulla selettività delle memorie politiche in diversi contesti. La condanna del fascismo e del nazismo poté convivere con silenzi sulle violenze staliniane. Altrove, l'anticomunismo favorì relativizzazioni o obli dei crimini fascisti. Il punto non è equiparare fenomeni storici diversi, ma osservare come le memorie siano costruite da conflitti politici successivi. La storia della violenza continua dunque oltre il 1945 nella forma delle eredità, delle immagini pubbliche e delle responsabilità disputate. In conclusione, A ferro e fuoco è particolarmente indicato a studenti universitari, insegnanti, studiosi della storia contemporanea e lettori già interessati alle guerre mondiali, ai totalitarismi, all'antifascismo e alla memoria europea. Può risultare impegnativo per chi cerca una narrazione puramente cronologica, perché traverso privilegia categorie interpretative e connessioni fra fenomeni diversi. Proprio questa impostazione costituisce però il principale beneficio intellettuale del libro. Offre strumenti per leggere insieme eventi che spesso vengono studiati in compartimenti separati, senza cancellarne le differenze storiche. Il lettore ricava una comprensione più precisa della guerra totale, della politicizzazione delle identità e del ruolo delle istituzioni moderne nella produzione della violenza di massa. Rispetto a molte sintesi sul Novecento, il volume si distingue per la capacità di tenere congiunti storia sociale, storia culturale e teoria politica. Non presenta il periodo come una semplice marcia del male, né come un repertorio di atrocità. Indaga le condizioni che rendono possibili tanto la crudeltà quanto la mobilitazione, la solidarietà e la resistenza. La categoria di guerra civile europea è discutibile e volutamente ambiziosa, ma viene usata come problema storiografico, non come etichetta automatica. Questa scelta permette di collegare colonialismo, rivoluzioni, fascismi, Shoah, guerra ai civili e dopoguerra in un quadro coerente. È quindi un libro utile non solo per conoscere il 1914-1945, ma per interrogare criticamente il modo in cui l'Europa ricorda, separa o mette in relazione le proprie catastrofi politiche. Se vuoi supportare Enzo Traverso, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.